Incomincia ora il quinto capitolo. Generico di Gli anni della guerra. Non credo che basti solo questo capitolo, probabilmente dovremo parlarne anche nel sesto capitolo. Siamo rimasti al 29 settembre del 1940. Poiché amo nel racconto dare una certa evidenza alle piccole cose, ai piccoli fatti, devo raccontarvi cosa è successo quel 29 settembre del 1940, dopo che il mio papà, nonno Peppe, se n'è andato a prendere il treno per ritornare a Roma. E tra me e la mia famiglia veniva interposta una distanza di quasi 650 chilometri. Allora, appena papà se ne andò, il direttore Geremia mi disse: aspetta qua, che adesso ti mando a prendere. E si è allontanato. Io sono rimasto lì, solo, soletto. Intanto avevo a che fare per guardare il posto che non conoscevo. Ma il tempo passava e non si faceva vivo nessuno. Al punto che passa mezz'ora, passa un'ora, ne passano due, ne passano tre. Ve la faccio corta. Si è fatta sera, era diventato tutto buio e io ero ancora lì che aspettavo che qualcuno venisse a prendermi. Dice: ma possibile? Beh, è possibile, era un posto molto grande, io non sapevo nemmeno da che parte andare. C'era un grande cortile, c'erano dei grandi fabbricati, non sentivo un rumore, non sentivo niente. Beh, non immaginavo ancora come poteva essere fatto. Tra l'altro era già fine settembre, quindi veniva buio abbastanza presto. A un certo punto, quando si è fatto buio, poi non sapevo più nemmeno da che parte rigirarmi. E finalmente, come fu, come non fu, arrivò Angelico di corsa. Mi disse: ma come, tu ancora qua sei? Mi hanno detto di aspettare qua e io non mi sono mosso. E così, quella sera, dopo un lungo viaggio Roma-Milano, ero finito nell'alunnato di Carpesino, tra 100 ragazzi sconosciuti, insegnanti sconosciuti, un luogo sconosciuto, ma più che altro un mondo sconosciuto. Io cercherò di raccontarvi il più che sia possibile, anche se mi è quasi impossibile, perché dovrei scrivere dei libri per raccontare tutto quello che è successo in quasi 6 anni. Ma cercherò lo stesso di trasmettervi almeno delle emozioni. Perché? E perché si sappia, appunto, nella storia, chi erano i vostri antenati. Io posso raccontare di me, però vorrei, penso, che dando l'esempio, qualcun altro aggiunga a queste mie note altre sue note personali. Perché il giorno che io non ci sarò più, qualcuno che sentirà la mia voce, che immaginerà questo parente che non ha conosciuto, ma che però nel tempo comunica con lui, non credo che sia una brutta cosa. Pensate se noi potessimo sentire, non so, la voce dei nonni che io non ho conosciuto, sentire la voce delle nonne che non ho conosciuto, sentire la voce, che ne so io, della zia Nina che mi voleva un bene dell'anima. E allora, quello che sto facendo, ripeto, è sì un po' strano, ma è di una stranezza che bisogna soltanto avere il coraggio da affrontare, dopodiché può diventare piacevole. Certo, non posso raccontarvi tutto, non lo so, ci vorrebbe una vita intera, anche perché ho tante tante altre cose da raccontare. Io sto ancora a 13 anni perché il giorno che sono finito a Carpesino all'alunnato dei padri passionisti io avevo 13 anni. È vero che avevo tutta una vita davanti a me, ma è anche vero che avevo una mancanza totale di esperienza. Vi ho raccontato prima che mentre aspettavo si era fatto buio, ma vi assicuro, quello fu un vero autentico salto nel buio, perché io a 13 anni ho fatto un salto, e ve ne renderete conto da quello che vi racconterò, talmente grande, così profondo, da non potervelo immaginare. E se io vi racconterò determinate cose, è proprio perché nella vita mi è poi sempre dispiaciuto quando mi è capitato sentire commenti a fatti, persone, personaggi, commenti completamente sbagliati, perché la gente, quando non sa niente di un determinato ambiente o di un determinato mondo, pur di dire qualcosa si inventa tutto, e il più delle volte se la inventa male per far vedere che la gente essere informati. È un commento un po' malizioso, ma è quello che fanno i giornalisti. Quando non sanno niente si inventano tutto, perché devono pur riempirlo il giornale, e più le invenzioni sono sensazionali e più è sicuro e certo di vendere il giornale e più è sicuro e certo di fare carriera, anche se rischi di andare in galera. Ma è solo rischiando la galera che si fa strada nella vita. Allora, eccomi lì, sono all'alunnato. sono tutto frastornato, non capisco niente, mi portano in un refettorio dove siamo più di 100, in un silenzio perfetto, profondo, ci sono 100 ragazzi, 10 insegnanti, tutti a tavola, nessuno parla, il silenzio è totale. Ecco perché mentre ero di là che aspettavo non sentivo un rumore, non sentivo niente, sembravano una casa disabitata, sembrava. Invece si è a cena in perfetto silenzio. In silenzio finisce la cena e dopo la cena c'è un po' di ricreazione. E quello che mi colpì, perché io mi ricordo le prime impressioni, perché sono quelle che ti lasciano così, perplesso. Uno solo venne a domandarmi: ma tu da dove vieni? E io gli dissi: vengo da Roma. Ah, da Roma. E basta. E quello fu il primo scambio di saluti e di convenevoli con tutti quei ragazzi che mi vedevo lì intorno. Io già ero stanco, morto, ricordo poco perché sono andato a dormire, ma quello che mi ricordo è la mattina, quando la sveglia era alle 5:30 e appena svegliato il mio vicino di letto spalancò le finestre di quella mattina di settembre lombardo, dove il freddo, la nebbia, il gelo già entrava, già vi aggrediva, io che venivo da Roma, dove a settembre Roma, non dico riga di nome, è ancora estate. Ebbene, i primi tempi, quando si fanno cambiamenti così radicali, ma che ne sanno i radicali di che cosa è la radicalità? Eh? Ma manco Pannella sa che cos'è la radicalità, perché io ho fatto un cambio radicale della vita. Io sono saltato 300-400 anni indietro. Mettetevi pure a ridere, ridete. Io ho fatto non solo un salto nel buio, ma con il salto nel buio ho fatto un salto, senza esagerare, di 300-400 anni indietro. Perché? Perché all'alunnato passionista tutto il ritmo della vita e della giornata era già per i ragazzi regolato su quella che era la norma, lo statuto del fondatore, che è giusto è del 1600, ma che a sua volta si era rifatto sulle regole di San Benedetto anno 1000, pensate un po'. Quindi io mi sono trovato all'improvviso, da un giorno all'altro, catapultato in un mondo completamente ignoto. Di male c'era nulla, ma c'era tutto di nuovo. E cos'era il nuovo? Ecco, ve lo dico subito, vi faccio un sunto. Il nuovo era questo: sveglio alle 5:30 del mattino, un'ora di cappella, messa, eccetera, un'ora di studio, tra le 7 e le 8 un'ora di studio, colazione, subito dopo colazione è caffè latte, pane e caffè latte. Subito dopo colazione ognuno ha assegnato un compito casalingo, cioè tu pulisci questo corridoio da qua e là, questo corridoio d'ora in poi è tuo, dovrai sempre tenerlo pulito. Tutti i giorni c'è mezz'ora di tempo per fare le pulizie, in quella mezz'ora tutti a fare le pulizie, chi ha da fare un corridoio, chi un'aula, chi un tratto di scale, chi la cappella, chi il refettorio, insomma ognuno c'ha, pensate un po', si parte in 100 con 100 scope, 100 secchi, 100, proprio come c'è un film di Walt Disney dove tutti prendono il secchio e la scopa per pulire. In mezz'ora quattro fabbricati da 5 piani con tutti annessi e connessi sono belle che pulite. Poi si va a scuola. Scuola fino alle 11, 11 e mezza. 11 e mezza c'è un pochino di cappella, non molto, e poi si va a pranzo. Finito il pranzo c'è ricreazione, tre quarti d'ora. Ecco, in questi tre quarti d'ora si può parlare, perché fino adesso, dal momento che vi siete alzati, non avete potuto dire una parola. Tutto si svolge in perfetto silenzio. Ho dimenticato una cosa. Prima della ricreazione, a turno, quindi a gruppi di 8 alla volta, si lavano i piatti, perché per lavare 300 piatti, 300-400 piatti, pentole e pentoloni, ci vuole una squadra, uno squadrone, anche perché c'è un'attrezzatura enorme con dei vasconi, con l'acqua bollente, e mentre siete lì dovete lavare i piatti, scuoterli, metterli in ordine, non romperli, perché chi rompe un piatto dovrà lavare i piatti per una settimana di seguito. Allora, senza fare danni, fare più presto che sia possibile per poter andare a fare quello che avanza dei tre quarti d'ora di ricreazione. E quanto vi avanza? Vi avanza un quarto d'ora, 20 minuti, quando tutto va bene. Dopodiché, finita la ricreazione, si va a studiare. E si fanno 3 ore di studio, una dietro l'altra. Finite le 3 ore di studio, si va in cappella. Si sta in cappella una mezz'oretta, poi si ritorna un'altra volta a fare un'ora di studio, poi si va a cena, poi si fa ricreazione, e in questo momento potete parlare, perché tutto il resto del tempo non avete potuto parlare. Dopodiché, finita la ricreazione, c'è un altro pochino di cappella e poi si va a dormire. Di solito alle 8:30 siete tutti a dormire. Io racconto queste cose un po' perché fanno parte della storia della famiglia Pezzaldi Giuseppe, e un po' perché, appunto, essendo storia, è storia che io ho vissuto in prima persona, serve a sfatare tutti i si dice, te lo dico io so. Quando le notizie non vengono date dal principale interessato, spesso vengono deformate. Perché? Perché chi ha mezza notizia tende a farla diventare intera aggiungendo farina del proprio sacco. Invece, siccome adesso, per ciò che mi riguarda, ve lo racconto io, non dovete fantasticare con niente, perché io vi dico esattamente ciò che è stato in quel periodo la mia vita. E parallela alla mia vita, si capisce, c'è quella degli altri, perché vi ho detto, siamo ormai nel 1940, siamo ormai nel 1941 e io sono ancora a Carpesino, all'alunnato dei passionisti. Vi farò una piccola confidenza: fin dai primi momenti capii che non avevo fatto una scelta oculata, cioè mi resi conto che io difficilmente avrei abbracciato quel tipo di vita, ma un po' per orgoglio, un po' per la lontananza dalla famiglia, un po' per i tempi che andavano peggiorando, si può dire, di settimana in settimana con gli eventi della guerra, e un po' anche perché dico, vabbè, ormai ci sono, proviamo. Però andavo avanti con un convincimento relativo. Era una vita severa, in un ambiente severo, e quindi un'educazione severa. Pensate che fianco a noi alunni che si andava a scuola c'erano i religiosi, i quali camminavano scalzi, dormivano sul tavolaccio, digiunavano tutti i venerdì, ma digiunare voleva dire tutti i venerdì non mangiare, e via discorrendo. Quindi gli alunni aspiravano a quel tipo di vita. Ripeto, la regola, lo statuto era quello di San Benedetto, ma così almeno diceva la storia, quello di San Benedetto risaliva all'anno 1000, quello di San Paolo della Croce del 1700 lo aveva ulteriormente aggravato. Ad ogni modo, mi ero fatto tanti fraterni compagni, perché nelle mie condizioni c'erano altri 100 ragazzi, ce n'erano più grandi di me e che arrivavano fino ai 17 anni, e ce n'erano più piccoli di me. Nel 1941 intanto zio Carlo parte militare. E dove va a finire? Va a finire a Corfù, inquadrato nella divisione Acqui. La divisione Acqui è la divisione martire dell'esercito italiano, perché quando dopo l'8 settembre del 43 ci fu lo sfacelo di tutta l'armata italiana, la divisione Acqui rifiutò in un primo momento di arrendersi ai tedeschi, ma poi fu sopraffatta, disarmata e sterminata, perché i tedeschi uccisero tutti gli ufficiali della divisione Acqui, più una grande parte di soldati, più una grande parte ancora fu trasferita in Germania. Miracolosamente Carlo Pezzaldi riuscì a scamparla, salvò la vita e riuscì a sfuggire alla cattura dei tedeschi. A questo proposito, lui potrebbe raccontare qualche cosa, perché un po' come tradizione di tutti i Pezzaldi, una volta tornato a casa ha raccontato ben poco della sua disavventura militare. Intanto succede che nel 1941 l'alunnato che io frequento viene diviso in due parti. Perché? Perché la guerra cominciava a procurare problemi di sostentamento. Non gliela facevano dar da mangiare a 100 ragazzi. E allora l'alunnato doveva essere diviso, una parte rimanere a Carpesino, un'altra parte andare altrove.